Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Pier Giorgio Frassati 1901-1925. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il 6 aprile 1901. Quando da poco erano suonate le campane del sabato santo sera che annunciavano festosamente l'annuncio della risurrezione. I genitori del nostro santo erano Alfredo Frassati, un autoritario giurista liberal-democratico, fondatore del giornale La Stampa e sostenitore della politica di Giovanni Giolitti. La madre era Adelaide Ametis, una donna appassionata di pittura, dal carattere piuttosto impulsivo e presuntuoso. La prima figlia, nata dall'unione dei due coniugi Frassati, Elda, era morta a soli 8 mesi dalla nascita. Era venuto poi alla luce il nostro santo, che fu battezzato appunto in gran fretta il giorno dopo la nascita, nella solennità della Pasqua, a motivo di evidenti segni di asfissia che fecero temere il peggio. Gli furono imposti i nomi di Pietro, Giorgio e Michelangelo. Le cerimonie mancanti al rito del battesimo, che era stato amministrato in extremis, furono supplite a Pollone, Vercelli, il 5 settembre del medesimo anno, nel terzo anniversario del matrimonio dei due coniugi, dove i Frassati possedevano una grande villa presso la quale trascorrevano le vacanze. L'anno seguente nasceva la terzogenita Luciana, a cui Pier Giorgio fu sempre legato, anche andando avanti con gli anni, da un particolare affetto. I due figli Frassati ricevettero i primi rudimenti del sapere in casa con maestri privati. Quindi Pier Giorgio sostenne gli esami di licenza elementare presso l'Istituto dei Salesiani di Alassio, provincia di Savona, il 20 luglio 1910. Pochi mesi dopo iniziava con la sorella a Torino le scuole superiori presso il Regio Ginnasio Liceo Massimo d'Azeglio, quelle che corrispondono un po' alle nostre medie e i primi 2 anni di liceo. Allora, diciamo, la formazione scolastica era divisa diversamente da oggi. Dal ginnasio furono però ritirati dalla madre, forse per le difficoltà scolastiche incontrate. Don Antonio Coiazzi fu per questo incaricato di dare loro ripetizioni di latino. D'altra parte, il giornale La Stampa, guidato dal padre, aveva difeso i salesiani dalla campagna inscenata da anticlericali e massoni contro presunte loro immoralità nel collegio di Varazze. E appunto il rettore maggiore dei Salesiani, Don Paolo Albera, per esprimere la sua riconoscenza al direttore della stampa, al padre cioè del nostro santo, gli aveva messo a disposizione un abile professore che appunto desse ai figli le lezioni necessarie. Nel 1911 sia Pier Giorgio che la sorella Luciana si accostarono alla prima comunione nella cappella privata delle suore ausiliatrici del Purgatorio. Furono poco dopo iscritti nuovamente alla scuola Massimo d'Azeglio, ma nel passaggio dalla seconda alla terza ginnasiale Pier Giorgio fu bocciato in latino. Così fu iscritto e passò all'istituto sociale non pareggiato, retto dai padri gesuiti, dove frequentò la terza classe ginnasiale. Al padre, che nel frattempo era stato nominato senatore del regno, scrisse il nostro santo: «Caro papà, sono confuso e addolorato e non so nemmeno come scriverti. Ho visto il dolore di mamma e ho pensato al tuo, tanto che non so in qual modo chiederti una parola di perdono. Mi rincresce anche perché resto indietro Io ho vergogna presso i miei compagni e mia sorella che mi sono passati avanti. Spero che crederai ancora alla sincerità del mio proponimento di studiare quest'anno e di cercare di rimediare in tutto quello che è possibile. Vedrai che cercherò coi fatti di dimostrare il mio affetto per te. Un bacio dal tuo Pier Giorgio. Nel nuovo ambiente scolastico, presso i gesuiti, recuperò, per questo fu iscritto di nuovo al Massimo d'Azeglio, ma al terzo anno fu nuovamente bocciato, sempre per il solito latino, per cui tornò nuovamente all'istituto sociale dove compì la seconda e la terza liceo insieme, come permetteva allora un'apposita legge varata in vista di un'eventuale chiamata alle armi per la guerra, recuperando così quella lontana prima ginnasiale interrotta. Così, alla fine del 1918, quindi all'età di 17 anni, conseguiva la licenza liceale, quella che corrisponde grosso modo alla nostra maturità. Quelle bocciature furono per certi versi provvidenziali, perché all'istituto sociale retto dai gesuiti Pier Giorgio trovò non solo un istituto scolastico qualificato, ma soprattutto una chiesa che gli si apriva sotto svariate forme di impegno. Vi trovò lì anzitutto l'Associazione dell'Apostolato della Preghiera, che aveva come obiettivo primario il culto verso l'Eucaristia e che allo stesso tempo impegnava a un'intensa attività di apostolato e di preghiera per la diffusione del Regno di Dio. Contemporaneamente si iscrisse ad altre due associazioni fiorenti all'interno dell'istituto e che sono la Lega Eucaristica e la Compagnia del Santissimo Sacramento, che avevano come scopo la promozione dell'adorazione eucaristica. In particolare fu attratto dalla conferenza di San Vincenzo de Paoli, di cui volle anche far parte. E pensare che in famiglia non aveva ricevuto un granché di educazione religiosa. Dal padre agnostico, ma onesto giornalista, ereditò sì un profondo rigore di coscienza, ma non certo la fede. Quanto alla madre, lei vedeva la religione più come una specie di pratica da compiersi, più che qualcosa che invece abbraccia tutta la vita, tutta l'esistenza. Per questo si può dire che Pier Giorgio soffrì di solitudine in casa, dice un biografo, nel senso che crebbe con aspirazioni del tutto diverse dai suoi familiari che non lo compresero. Gli stessi rapporti tra i suoi genitori non furono facili, anzi giunsero al punto della rottura, che sarà scongiurata soltanto dalla prematura morte del figlio, come vedremo. Per questo si resta meravigliati nel vedere come in un tale ambiente familiare la fede di Pier Giorgio comunque si sia sviluppata. Si sia sviluppata quasi spontaneamente, possiamo dire, sin dalla più piccola infanzia. Tanto che un biografo asserisce che già all'età di 5 o 6 anni destava meraviglia per il suo atteggiamento devoto e raccolto. La mamma stessa ben presto si accorse che pregava molto e persino di notte e ne rimase meravigliata, anzi preoccupata. Si domandava chi gli avesse insegnato a fare così. Pensò che la via più giusta per scoprire questo segreto fosse quella di far intervenire Don Tito. Ma quando questi gli chiese: «Pier Giorgio, è vero che preghi tanto?» Il ragazzo non rispose. Don Tito: «Sicuro che è così, preghi di giorno e anche di notte, ma chi ti ha detto di pregare così tanto?» Lui rispose: «Nessuno, ma sento che si deve fare così». Vediamo come la grazia davvero lavorava nel suo cuore. Evidentemente anche lui corrispondeva a questa grazia, ecco, che lo attirava e lo spingeva verso Dio. Naturalmente il contatto quindi coi padri gesuiti lo aiutò a maturare questa fede e ad accrescerla sempre più e a tradurla soprattutto in opere. E la partecipazione alla confraternita di San Vincenzo diventerà un terreno propizio per l'attività caritativa di Pier Giorgio. Il professore Agostino Marchisio così testimonia: andava a caccia di indumenti, di vestiario, portava pacchi e involti, faceva traslochi e aiutava sempre e ovunque. La sua carità si esprimeva più che in parole, in atti, da cui traspariva un calore umano sorprendente. egli era l'amico dei poveri. Dove andava non faceva certo pesare le sue doti fisiche, né quelle morali, né quelle del senso. All'istituto sociale trovò una guida spirituale nel padre Pietro Lombardi e fu proprio questo sacerdote a suggerirgli la pratica della comunione quotidiana. Anzi, gli propose di impegnarsi addirittura con un voto, a cui subito Pier Giorgio aderì, ma il padre gesuita prudentemente gli chiese prima il consenso della madre. Adelaide non fu affatto contenta di questa proposta, tanto che si recò subito a parlare personalmente col padre Lombardi, il quale più tardi così testimonierà. «Ho un ricordo luminoso del mio alunno. Sono stato il suo padre spirituale al sociale per un anno e nonostante abbia visto molti ragazzi prima e dopo di lui, ho sempre presente Pier Giorgio. Ma un bel mattino vidi presentarsi a me la signora Adelaide Frassati». Lottai invano contro la sua irriducibile avversione contro la pratica quotidiana della comunione, che temeva potesse diventare un'abitudine per Pier Giorgio e non una vera pratica di fede. Non conosceva evidentemente suo figlio e io mi limitai ad assicurarla che lo avrei fatto comunicare una volta alla settimana. 4 giorni dopo sentii battere alla mia porta. Era Pier Giorgio che, saltando di gioia, mi diceva: «Padre, ho vinto io!» «E cosa mai hai vinto per essere così felice? Un terno all'otto?» gli risposi. E subito: padre, lei lo sa benissimo, posso fare la comunione tutti i giorni, ho insistito tanto». E Pietro Lombardi conclude: «Non mi dimenticherò più la gioia del suo volto in quel giorno. Quando veniva in camera mia era come se entrasse il sole». E difatti sarà proprio l'Eucaristia quotidiana, ricevuta con grande raccoglimento, preparazione, ringraziamento, che porterà Pier Giorgio sulla strada della santità e gli produrrà anche nel cuore quella grande carità verso i poveri che lo contraddistinguerà. Lui stesso soleva dire: «Gesù mi fa visita ogni mattina nella comunione. Io la restituisco nel misero modo che posso, visitando i poveri». Alla scuola dei Gesuiti il Frassati si abituò a servire la messa, a fare quotidianamente la comunione e la visita a Gesù sacramentato. A distanza di anni, un collega di studio di Pier Giorgio all'istituto sociale, che poi divenne gesuita, il padre Ballario, così disse di lui: «Fu sotto l'azione potente dell'Eucarestia, per quanto ne posso giudicare io, che cominciò a formare il suo carattere di cristiano pio, convinto e veramente forte, che riuscì di tanto splendido esempio a tutti». E Monsignor Barale testimoniò: «Alla Crocetta ebbi modo, comunicandolo sovente, di ammirare e invidiare come amava Gesù. Egli lo riceveva in tal modo da invidiare alla pietà non solo i laici, ma anche noi sacerdoti. Faceva impressione quella giovinezza esuberante che si avvicinava all'abbraccio di Gesù. Tornato allora dal fronte, avevo negli occhi visioni di guerra e di morti, ma quella pace angelica di Pier Giorgio non l'ho più dimenticata». E alla comunione quotidiana non anteponeva nulla. Quando faceva le sue escursioni, programmava tutto in modo che potesse fare la Santa Comunione entro l'una del pomeriggio, come era consentito a quei tempi, osservando il digiuno dalla mezzanotte, che era rigorosissimo e non permetteva neanche un sorso d'acqua. Così accadeva che mentre i suoi compagni, grondanti di sudore, approfittavano di ogni sorgente per refrigerarsi lungo la camminata, Pier Giorgio faceva volentieri questo sacrificio per poter appunto fare la comunione. Monsignor Giuseppe Angrisani, viceparroco alla Crocetta, in seguito vescovo di Casale Monferrato, ricorda: «Di buon mattino lo si sentiva arrivare in chiesa con i suoi scarponi ferrati», perché a lui piaceva molto, no, le scalate in montagna, le ferrate. Ecco, di buon mattino lo si sentiva arrivare in chiesa con i suoi scarponi ferrati che scrigliolavano terribilmente sul pavimento, con sacco, funi, picozza, equipaggiamento completo sulle spalle. Andava in un angolo della sacrestia a deporre il suo fardello e poi prendeva il messale e accompagnava il celebrante all'altare. Là, quel robusto alpino stava attento e, avvicinandosi il momento della comunione, ecco le sue braccia conserte muoversi e le mani congiungersi in preghiera e gli occhi levarsi amorosi al ciborio, accompagnando l'anima che si nutriva del pane degli angeli. Quando doveva trasferirsi da una parte all'altra della città, cercava di percorrere quelle strade che lo mettevano nella condizione di passare davanti al maggior numero possibile di chiese, per togliersi il cappello, fare un ampio segno di croce e recitare una preghiera. Ogni volta che prendeva parte a processioni o funzioni liturgiche, pregava e cantava forte con il popolo, benché fosse stonato. La sera non andava a dormire se prima non aveva recitato le preghiere inginocchiato per terra, accanto al letto, anche d'inverno. Il suo più intimo amico, Antonio Severi, attestò: quando pregava, quando parlava, quando in ogni altro modo agiva, rendeva la sua testimonianza cristiana con così connaturale spontaneità da suscitare stupore, meraviglia, desiderio di emulazione. Oltre alla comunione, si accostava di frequente anche alla confessione sacramentale. Si confessava dalle 2 alle 3 volte la settimana. Il viceparroco di Pollone, don Mario Frassati, ha lasciato detto di lui che prima di ogni escursione in montagna andava a confessarsi. Voleva mettere a posto la propria coscienza perché, diceva, non si sa mai se si ritorna o no. Nel novembre del 1918 Pier Giorgio si iscrisse al Politecnico di Torino nella facoltà di Ingegneria Industriale Meccanica con specializzazione in Ingegneria Mineraria. Sia per essere a contatto dei minatori, che erano allora la classe operaia più sacrificata e alla quale voleva prodigare la sua carità, sia per la maggior facilità che aveva nell'apprendere le scienze esatte. Per integrare la sua formazione religiosa, nel novembre del 1919, col permesso della mamma, alla quale ubbidì sempre con sollecitudine, era fatto socio del circolo universitario cattolico Cesare Balbo, in cui, sotto la guida dei gesuiti, si discutevano problemi di attualità e questioni sociali. Nella sua mente cominciò a coltivare idee che non potevano collimare con quelle di suo padre, che era di altro stampo, ecco, di altra linea politica e sociale. Nel vedere il figlio crescere distaccato dalla stampa, così restio a prendersi carico dei suoi doveri di erede maschio, Alfredo, sottovalutandone il serio impegno negli studi e non comprendendo da che spirito era animato nello svolgere simultaneamente un'intensa attività apostolica, nel 1922 così gli scrisse da Berlino: «Bisogna che ti persuada che la vita bisogna prenderla sul serio. Ho poca speranza che tu cambi. Eppure sarebbe strettamente necessario cambiare subito, non vivere la giornata senza pensiero come uno scervellato qualunque. Se vuoi un po' di bene ai tuoi, devi mutare. Io sono molto, ma molto, di cattivo umore». Naturalmente nessuno seppe mai quale tacito dolore fosse per Pier Giorgio la mancanza di fede nel padre, l'incomprensione, ecco, di questa sua vita di fede da parte dei familiari. E difatti solo alla morte i genitori apriranno gli occhi sulla grandezza d'animo del loro Pier Giorgio. Nel turbolento ambiente universitario, diviso tra opposti estremismi di destra e sinistra, Pier Giorgio svolse un apostolato non punteggiato da gesti grandiosi o da discorsi altisonanti, ma caratterizzato dalla fermezza con cui difendeva i suoi ideali, la semplicità con cui annullava le differenze sociali, la disponibilità con cui aiutava in tutto gli amici. All'epoca, in università, era possibile avere una bacheca dove ciascun gruppo poteva esporre i propri programmi, e succedeva non di rado che i vari annunci dell'Associazione Cattolica Cesare Balbero venissero poi stracciati dai socialisti o comunque dagli altri gruppi anticlericali di giovani. E rimase immemorabile ciò che avvenne per il manifesto esposto in occasione del Carnevale del 1922, dove alla festa profana invece il circolo proponeva una giornata di preghiera, ecco, di raccoglimento. Così ha testimoniato un amico. Io ricordo Pier Giorgio rito davanti alla bacheca con un bastone nelle mani, pronto alle difese, attorno una canea urlante di 100 studenti. Insulti, minacce, percosse non valevano a smuoverlo. Il numero ebbe però il sopravvento. La bacheca andò infrante, l'avviso bruciato. Pier Giorgio non disse parola. Nei suoi occhi è parso un lampo di sdegno. Tutte le sue membra erano un sussulto, il bastone roteò minaccioso nell'aria, ma non fu nulla. Con calma raccolse quello che restava della bacheca e in silenzio si avviò all'uscita del Politecnico. L'accompagnai fino al Cesare Balbo. Per strada non parlò mai. Il suo tacere era più eloquente di ogni parola. Disapprovava apertamente ciò che non poteva condividere perché lesivo dell'onore di Dio e della libertà di associazione per promuovere il bene comune, ma usava carità nei confronti di tutti, anche degli avversari. Così testimonia un altro amico. Posso assicurare che non l'ho mai udito dire male di nessuno. Scusava finché poteva, quando c'era l'evidenza, non passava all'accusa. Taceva, forse pregava. Attraversavo con lui una piazza quando fu chiamato per nome. Ci volgemmo in fretta, ma molto cordialmente salutò un giovane professionista che io pure conoscevo. Era stato dei nostri, ma in quel tempo era molto lontano dalle nostre file. Io lo consideravo come un disertore. Pier Giorgio, più semplicemente, più cristianamente, pur sapendo tutto, lo trattava ancora come un amico e così gli facilitava il ritorno all'ovile che io gli precludevo con la mia severa rigidità. Non potei però trattenermi dal ricordargli subito chi fosse. Egli mi rispose: «Poveretto, fa come può», e cambiò discorso. Quindi vediamo come appunto cercava di esercitare in tutti i modi la carità. Ed è bello che proprio nella sua camera, aveva messo un foglio dove aveva scritto di suo pugno l'inno alla carità di San Paolo, per averlo sempre davanti agli occhi e fare di quell'inno il suo programma giornaliero di vita. Per lui lo studio era il dovere del suo stato per cui impegnarsi. Studiava talvolta anche di notte. Ai richiami della mamma, che gli diceva che ormai era tardi e che era necessario andare a dormire, rispondeva che sarebbe andato subito, ma quel subito durava ancora qualche ora. Oltre che studioso delle scienze esatte, si appassionò anche di arte, di teatro, di musica classica operistica. Della Divina Commedia ricordava a memoria molte terzine che declamava nei luoghi più disparati, persino sui rami degli alberi. Soprattutto l'inno alla Vergine che Dante mette in bocca a San Bernardo nel 33° canto del Paradiso, quell'inno che dice: «Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile, alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio», l'aveva trascritta su un foglio e appesa sulla porta della sua camera per averla sempre davanti agli occhi. Desiderava conoscere sempre meglio la fede che professava e per questo aveva persino progettato, appena ottenuta la laurea, di iniziare lo studio della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino. Leggeva frequentemente la Bibbia, le Confessioni di Sant'Agostino, l'Imitazione di Cristo, le Vite dei Santi, tra cui soprattutto quella di Santa Caterina da Siena che donerà alla sorella il giorno del suo matrimonio. Approfondiva le motivazioni del suo impegno sociale studiando la Rerum Novarum di Leone XIII, il pensiero del venerabile Giuseppe Tomolo e le vicende liete e tristi della storia della Chiesa. In questo modo cresceva monolitico e granitico. La sua virtù era unita a un temperamento allegro ed espansivo, niente affatto bigotto. Pur essendo profondamente religioso, non era né insistente né invadente con i compagni. Era fervido, vivace nelle discussioni, tanto nel suo circolo quanto nel Politecnico. Nei contrasti con gli avversari però non scendeva a escandescenze o a particolarismi, ma anzi perdonava generosamente a chi lo insultava a motivo dei suoi principi religiosi. Così testimonierà un amico. Era un compagno allegro e ricercato, proprio perché sapeva tenere allegra l'intera comitiva. sempre il primo a far chiasso, a inventare un mondo di scherzi e di tiri birboni e a ridere poi con le vittime, a intonare o a stonare con la vocione grossa e calda canzoni della nostra montagna. E un altro amico possedeva il fascino, anzi il contagio dell'esempio che trascina, irradiava attorno a sé la gioia perenne e inalterabile. La famiglia Frassati, con la nomina di Alfredo ad ambasciatore in Germania nel 1921, non si trasferì stabilmente a Berlino e di conseguenza i soggiorni di Pier Giorgio in terra tedesca furono saltuari anche a motivo degli impegni di studio in Italia. Tuttavia, quando vi andò, ne approfittò per visitare con cura i musei, le opere più insigne e le miniere delle regioni e le città attraverso cui transitava. Evitò accuratamente la vita mondana dell'ambasciata. A Berlino partecipò alla vita e allo spirito di Pax Romana, un'organizzazione nata nel 1921 a Friburgo, in Svizzera, allo scopo di promuovere un coordinamento reciproco fra i diversi circoli universitari cattolici e di affermare i principi di una pacifica convivenza internazionale fondata sul cristianesimo. Molto incisivo fu l'influsso che allora esercitò su di lui Don Carlo Sonnenschein, una delle figure di primo piano nel campo dell'attività sociale e delle organizzazioni cattoliche tedesche. Da lui fu invitato specialmente alle riunioni dei circoli misti composti da universitari e operai che aveva istituiti allo scopo di promuovere l'azione dei cattolici per la rinascita sociale e morale del paese. Nel 1921 Pier Giorgio partecipò con una delegazione tedesca al 10° congresso nazionale della FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che si tenne a Ravenna in coincidenza con il 6° centenario della morte di Dante Alighieri. Lì Pier Giorgio avanzò la proposta che fosse fusa la FUCI con la Gioventù Cattolica Italiana, per amore di unità di intenti e di azione, in base al risultato della sua esperienza in Germania, ma la richiesta fu respinta dall'assistente ecclesiastico. Il santo continuò a far parte del movimento, ma in parte se ne distaccò, non condividendo l'impostazione troppo intellettualistica che il movimento aveva preso, cioè di formare un'elite di intellettuali che potessero influire, diciamo, nella cultura del tempo. Non che Pier Giorgio fosse contrario a questo, ma voleva anche dare spazio anche a un aspetto più pratico, collaborasse maggiormente anche con le realtà operaie, eccetera. Al termine del congresso della FUCI a Ravenna nel 1921, Pier Giorgio si era recato a Roma per il cinquantenario della fondazione della Gioventù Cattolica Italiana, movimento nel quale era entrato anche a far parte. Il governo per l'occasione varò il divieto per la celebrazione della messa, come anche del corteo dei 30.000 giovani dal Colosseo al Vaticano. E così la messa fu celebrata sul sagrato di San Pietro da Monsignor Pini e l'udienza fu concessa da Benedetto XV nei giardini vaticani. All'uscita, parte dei giovani decise di andare a rendere omaggio al milite ignoto all'altare della patria, ma davanti alla chiesa di Gesù furono caricati dalla cavalleria della guardia regia, che aveva ricevuto l'ordine di sequestrare le bandiere. L'alfiere del circolo di Pier Giorgio nel parapiglia rimase con la sola asta del tricolore spezzata in mano. Pier Giorgio, prima di lasciarsi confinare col suo gruppo nel vicino cortile di Palazzo Altieri, riuscì ad afferrare il drappo calpestato e a farlo sventolare davanti agli occhi dei compagni eccitati. A un tenente che permetteva a una guardia di minacciare con la baionetta un sardo perché non voleva cedere la sua bandiera, urlò in faccia il nome di suo padre, ambasciatore a Berlino. L'ufficiale, sentito il nome, gli propose all'istante di andarsene, ma egli rifiutò di lasciare da solo il cortile, dove erano stati confinati, quasi prigionieri. Preferì inginocchiarsi per terra, sollevare in alto la corona del rosario e invitare tutti a recitarlo per coloro che li avevano malmenati ingiustamente. Pier Giorgio, che non amava rimanere rinchiuso nelle congregazioni stabilite per età e professione e che desiderava ardentemente portare i valori del Vangelo anche agli agnostici, agli indifferenti, Frequentò anche altri ambienti non studenteschi come il Circolo del Savonarola, composto da operai della Fiat, il Circolo Bianchetta, formato da reduci scontenti, l'Unione del Lavoro, per sostenere dibattiti contraddittori in favore del sindacalismo cristiano. Tuttavia, era più facile incontrare il Frassati in tutte le principali manifestazioni religiose della città. Quando trascorreva a Pollone le vacanze, si recava sovente al santuario della Madonna Nera d'Europa per confessarsi e fare la comunione. Ordinariamente vi andava a piedi, con la corona del rosario in mano, talora anche con il cavallo di suo padre. Fu socio della sezione giovane adoratori notturni universitari, della sezione giovane operai, i quali si radunavano regolarmente nella chiesa di Santa Maria in Piazza, officiata dai padri del Santissimo Sacramento. E il 28 maggio 1922 entrò anche a far parte del terzo ordine domenicano, prendendo il nome di Fra Girolamo in onore di Girolamo Savonarola, di cui ammirava la radicalità evangelica nella lotta al malcostume. Da quel giorno non tralasciò mai la recita quotidiana del Santo Rosario e del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria che portava sempre con sé, e leggeva con tanta devozione e raccoglimento, sia che fosse in treno o in tram o in casa. La mamma attestò che diverse volte trovò il figlio inginocchiato per terra nella sua camera con la testa appoggiata al letto, addormentato, con la corona del rosario in mano. Bene, prima di continuare il racconto della vita di Pier Giorgio Frassati, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la vita di San Pier Giorgio Frassati. La coscienza di cattolico integrale che andava in lui progressivamente formandosi portò il nostro santo a iscriversi nel 1920 anche al Partito Popolare Italiano, fondato a Roma nel 1919 dal sacerdote siciliano Don Sturzo, e a divenirne un convinto militante, anche quando dopo il congresso nazionale di Torino i ministri popolari furono costretti da Benito Mussolini a dimettersi. Nell'ottobre di quell'anno il duce compì una visita a Torino e in quell'occasione il circolo Cesare Balbo espose la bandiera del circolo, ma il Frassati appena giunse in sede la rimosse con sdegno. L'aveva portata tante volte nei cortei religiosi e non voleva che fosse esposta a rendere omaggio al fondatore del fascismo, che riteneva un movimento sostanzialmente incompatibile con il cristianesimo. Quando il giornale Il Momento, da sostenitore del Partito Popolare di Don Sturzo, diventò per convenienza filofascista, il santo cessò di propagandarlo. E pensare che in precedenza si era fatto così promotore della rivista, anche alla porta della sua parrocchia, che il padre con disappunto l'aveva ammonito: vuol dire che quando avrai fame andrai a mangiare al momento. Con l'evolversi della situazione politica, l'affermarsi sempre più del fascismo, Pier Giorgio limiterà la sua azione ad attività religiose e caritative. Nelle associazioni alle quali apparteneva, pur essendone spesso l'anima, preferiva svolgere i lavori meno appariscenti, come scopare i locali, recapitare lettere a mano, attaccare manifesti. Non volle mai esserne il direttore, non si riteneva capace. La sorella Luciana così attesta: era l'umiltà personificata, non un vanitoso, un eccentrico o un contestatore. E l'amico Antonio Severi dichiarò: tutti sentivamo che egli era il migliore. Fece sistematicamente bene ogni cosa della sua vita, anche la più piccola. Cercò sempre, senza ostentazione, di nascondere e di non dare grande importanza a quanto faceva di bene. E un altro compagno di studi, Franz Massetti: Pier Giorgio aveva pochissima fiducia in se stesso. Negli altri vedeva la bontà, mentre in sé notava la cattiveria. Non si riteneva degno di nessuna considerazione, e tutto questo manifestava apertamente agli altri, e con gli scritti e con le parole. Si dichiarava peccatore e si raccomandava alle preghiere degli amici perché il Signore lo perdonasse e lo aiutasse. Pier Giorgio prediligeva soprattutto il suo circolo, perché in esso poteva approfondire la fede con i corsi annuali di religione e gli esercizi spirituali che si svolgevano nella Settimana Santa presso Villa Santa Croce a San Mauro Torinese, al termine dei quali rinnovava il proponimento di evitare anche le più piccole viltà quotidiane. Specialmente d'inverno organizzava gite e escursioni in montagna allo scopo di tenere lontano gli amici dal carnevale e dalle feste mondane, di avvicinarli a Dio per mezzo delle bellezze della natura, di farli pregare dopo la conquista di qualche vetta o nella quiete del loro rifugio. Vi prendevano parte giovani del circolo Cesare Balbo e ragazze del circolo Gaetana Agnesi. Le madri lasciavano andare volentieri in gita le loro figlie quando sapevano che vi prendeva parte Pier Giorgio, perché sapeva che trattava le signorine con serietà e disinvoltura, come se fossero sue sorelle. I suoi compagni lo ammiravano per l'illibatezza dei suoi costumi, mentre i mondani lo schernivano perché lo consideravano un anormale. Nel febbraio del 1923, mentre il santo trascorreva il carnevale al piccolo San Bernardo con i soliti amici, sentì nascere in sé un ardente amore per una compagna di gite, Laura Hindalgo, di 3 anni più anziana di lui. Ma per delicatezza non gli si dichiarò, ne parlò prima con la sorella Luciana, la quale gli sconsigliò la loro unione per il fatto che il loro ambiente familiare non era preparato a riceverla. Erano di diversa estrazione sociale. Lo stesso Don Coiazzi lo convinse a rinunciarvi, dal momento che i dissensi tra il padre e la madre erano sul punto di sfociare nella separazione, e questo avrebbe complicato ulteriormente le cose. Pier Giorgio stesso dirà: perché creare una famiglia per distruggerne un'altra? Così San Pier Giorgio Frassati mise da parte il suo amore per Laura Hindalgo e lo sacrificò in vista di un amore più grande. L'amore per la salvezza del matrimonio dei suoi genitori, per il bene della sua famiglia. Quindi sentì che era più giusto agli occhi di Dio sacrificare quell'amore anziché assecondarlo. E così ne fece un'oblazione che gli costa molto, come dicono gli amici. E credo che il suo esempio sia di sprone di aiuto a tutti coloro che sentono nascere nel proprio cuore l'amore per qualcuno, ma che sono chiamati a sacrificarlo perché, per esempio, sono già impegnate. Penso a chi si trova già legato a uno sposo, una sposa, già legato in matrimonio a qualcuno e che sente nascere nel proprio cuore l'amore per qualcun altro, ebbene è chiamato a sacrificare quell'amore per amore di Dio, per amore della salvezza della propria anima, per amore della salvezza della propria famiglia, per amore della salvezza anche della persona a cui si vorrebbe dare il proprio cuore, proprio perché quell'amore finirebbe per trascinare fuori dalla legge di Dio e quindi dalla salvezza della propria anima. Certo, San Pier Giorgio Frassati di per sé era libero, come era libera anche Laura, il loro amore era casto, era puro, era ordinato a costruire una famiglia secondo Dio, secondo il Vangelo, secondo la Chiesa. Ecco, ma seppe sacrificarlo per qualcosa di più grande, un amore più grande. E sicuramente il Signore ha gradito quel sacrificio che gli è costato molto. All'interno del circolo di amici, intanto, nacque l'idea di un'unione più stretta tra loro. L'idea prese forma nella primavera del 1924, quando durante una gita al Pian della Mussa, nella Val di Lanzo, fu fondata la Società dei Tipi Loschi, il cui motto era «Pochi ma buoni come i maccheroni». Lo scopo principale dell'unione era quella di servire il Signore e di vivere affratellati. Quante volte il santo scrisse: «Noi, tipi loschi, ci disperderemo, ma non potremo mai separarci, uniti come siamo, dal vincolo della fede». L'aspetto più edificante della vita di Pier Giorgio è senz'altro quello dell'esercizio della carità verso i poveri, ne abbiamo già parlato. Invitava i nuovi compagni del circolo a iscriversi anch'essi alla conferenza di San Vincenzo, asserendo che per lui la più bella scuola era la pratica della visita ai poveri. Raggiungeva i suoi assistiti una volta alla settimana, subito dopo pranzo, con un borsone pieno di ogni ben di Dio. Anche quando per doveri di scuola doveva tralasciare tutte le altre attività, quella della conferenza di San Vincenzo non la trascurava mai. A chi lo accompagnava diceva: «Intorno all'infermo, al miserabile, al disgraziato, io vedo una luce particolare, una luce che non abbiamo noi». Per aiutare gli infelici, talora si accollava personalmente pacchi voluminosi contenenti cibo, medicinali, indumenti, e li offriva loro con una spontaneità e giocondità tali da rendere particolarmente accetto il dono. Valendosi delle larghe conoscenze che aveva, si adoperava per far ricoverare i vecchi e malati al Cottolengo, o per fare collocare i figli di famiglie disunite presso i Salesiani, per far riscattare il loro pegno o traslocare le loro masserizie. A chi era capace di lavoro procurava occupazione o impieghi. Un miserabile un giorno gli manifestò il desiderio di avere un carretto per gelateria ambulante e il santo gliela provvide e glielo portò personalmente. Dai genitori ricevette soltanto delle piccole somme da mettere a disposizione dei bisognosi. Soltanto quando compì i suoi 24 anni nel ritiro dei gesuiti di San Mauro, il padre gli fece dono di 5.000 lire. Egli, anziché servirsene, le destinò subito all'acquisto del mobilio di cui il circolo Milites Maria che aveva fondato aveva bisogno. In casa alle volte appariva melanconico, proprio perché sprovvisto di denaro e non sapeva come fare a soccorrere i poveri e a restituire agli amici i piccoli prestiti temporanei che da loro aveva ottenuto. Il padre allora capiva il volo e metteva mano al portafoglio, estraendovi discrete somme di banconote che gli consegnava dicendo: «Tanto so che le dai ai poveri». Pier Giorgio si industriò molto anche perché parte delle offerte che giungevano all'amministrazione di La Stampa, il giornale che il padre dirigeva, o che venivano raccolte in occasione della Befana dei giornalisti, fossero destinate ai poveri assistiti della sua conferenza di San Vincenzo. Più volte fu udito dire a chi lo invitava a prendere un vermouth o a servirsi del tram per uno spostamento più rapido: «Perché sprecare questi denari di cui la San Vincenzo ha tanto bisogno?». Quando la conferenza organizzava l'annuale concerto di beneficenza, il figlio dell'ambasciatore di Berlino ne andava a vendere i biglietti e raccogliere le offerte senza arrossire dei rifiuti che sovente riceveva. Quando i poveri da lui soccorsi si dichiaravano spiacenti di non poter far niente per lui, lui diceva loro: «Voi potete fare molto, potete pregare per me». E non lasciava i loro tuguri senza averli esortati a frequentare la messa nei giorni festivi, a fare la Pasqua, a regolarizzare il loro matrimonio o a educare cristianamente i figli. Un giorno un suo confratello del terzo ordine di San Domenico, trovandosi con lui in via Milano, a Torino, lo invitò a prendersi una bibita al bar. Per Giorgio gli rispose: «Ti rincresce se andiamo a prenderla in quel bar?» E sorridendo gli indicò la vicina chiesa di San Domenico. L'amico acconsentì senza insistere, pensando che in quel momento non fosse disposto ad accettare l'invito. Ma quando nella chiesa, dopo qualche minuto di preghiera, passarono presso la cassetta delle offerte, Pier Giorgio gliela indicò, sussurrandogli: «E la bibita? La beviamo qui?» Quel confratello capì e versò la sua offerta. Pier Giorgio disse ancora: «Te la contraccambio», e versò anche lui l'offerta nella cassetta. Nella Positio Super Virtutibus si legge: «Benché ricco di famiglia, visse con povertà francescana. Non mangiava fuori pasto, non beveva vino se non in rarissime circostanze per giusto motivo di convenienza, non voleva termosifone aperto in camera da letto, sul quale voleva sufficienti coperte ma non troppo pesanti. A tavola, pur mangiando con appetito, non era mai smoderato, e nel vestire, pur essendo corretto, poteva sembrare quasi trascurato, avuto riguardo alla sua condizione sociale. È opinione comune dei conoscenti che fosse privo di ogni ambizione e di ogni ostentazione». A base della sua operosa esistenza, Pier Giorgio aveva posto un'incrollabile fede in Dio e una costante conformità al suo volere. Alla sorella Luciana scriveva: «Tu mi domandi se sono allegro? E come potrei non esserlo? Ogni cattolico non può non essere allegro». Due settimane dopo scrisse ancora: «Poveri disgraziati, quelli che non hanno fede. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere, ma vivacchiare». Secondo Don Boria, Pier Giorgio pensava sovente alla morte e ne parlava allegramente con gli amici. Don Coiazzi dice che sul suo labbro risuonava la frase: «Il più bel giorno della mia vita sarà quello della mia morte». E quel giorno non tardò a giungere. Siamo verso la fine del giugno 1925, più precisamente lunedì 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. Quel giorno cominciò la passione che lo porterà alla morte. In casa Frassati, in quelle ore, erano tutti preoccupati per l'agonia della nonna. Nessuno in casa si rese conto dell'improvviso male che aveva colpito il nostro santo, ossia una poliomielite fulminante infettiva che forse contrasse a contatto con qualcuno di quei poveri che con tanto amore serviva. Comunque sia, quel lunedì mattina Pier Giorgio si svegliò molto più tardi del solito, cioè alle 9. Appariva pallido, smagrito, sofferente, tanto che la cuoca gli disse: «Non sarà il caso di chiamare un medico?» Lui rispose: «No, no, la mamma è già tanto addolorata per la nonna, il mio male passerà». Nel pomeriggio incontrò alcuni amici, così la sera. All'amico Marco Beltram, che notò il suo malessere, lui gli disse: «Credo si tratti di un avvelenamento muscolare, troppa attività in questi ultimi mesi». Il giorno seguente, il martedì mattina, si alzò anche tardi, senza che nessuno in casa gliene chiedesse la ragione di quell'inusuale comportamento. Uscì per fare la Santa Comunione insieme alla sorella, come ogni giorno. Tornato a casa si mise a studiare, ma poco dopo, non riuscendo a concentrarsi, decise di uscire. Andò a trovare un amico. Qui si accorse che non riusciva a tenere il discorso e allora tirò fuori un libro sulla vita di Santa Caterina da Siena e cominciò a leggere. Poi, fermatosi, tutto raggiante, disse: «Fortunata Santa Caterina, aveva in vita la vista di Gesù. Noi dobbiamo aspettare il paradiso. L'amico lo guardò attonito ma non rispose. Più tardi testimoniò: ebbi come un brivido, un'impressione strana e profonda che non so descrivere. Rivivo ancora quell'episodio, lo ricordo ancora nell'atto di leggere seduto sopra una cassa. Provo ancora lo stesso stupore di fronte a quella certezza alla quale oggi anch'io credo senza sforzare la volontà, e mi sale dal cuore un'onda calda di ammirazione per la fede semplice, sincera, intera, salda di lui. Quando lo vidi 4 giorni dopo sul letto di morte, ricordai quelle parole. Pensai che il Signore aveva voluto premiare quella fede. Anch'egli ora vedeva Gesù. Uscito di casa dell'amico andò a trovarne un altro, salutandolo velocemente perché non si sentiva bene. Il male ormai incalzava rapidamente. Per strada ne incontrò un altro e gli chiese come lo trovasse nell'aspetto. E questi rispose: un po' pallido. E Pier Giorgio: sto benissimo. Poi, battendo la spalla dell'amico con la mano, gli disse: se Dio mi chiamerà, ubbidirò volentieri. Nel pomeriggio andò con gli amici a fare un giro in barca sul Po. Il male però si faceva sentire, sebbene Pier Giorgio continuasse a ripetere di avere un avvelenamento muscolare. Non ce la faceva neanche a tornare a casa, per cui quella volta prese il tram, lui che non concepiva il minimo spreco di denaro per darlo ai poveri. A cena quasi non toccò cibo, il suo appetito vorace sembrò del tutto scomparso, ma nessuno sembrò farci caso. Si era fatto promettere che l'indomani mattina alle 7:30 l'avrebbero svegliato, perché diceva: devo alzarmi ad ogni costo. Ma quando la cameriera Mariscia arrivò, lui le disse: non sto bene, ho dormito poco anche stanotte. Intanto la nonna si aggravava sempre più. Alle 10:30 venne il medico per lei, quindi passò anche da Pier Giorgio, che ormai aveva 39 di febbre. Il medico lo esaminò, ma giudicò il suo male qualcosa di poco importante. Artrite reumatica, sentenziò. La sorella racconta che Pier Giorgio prese allora in mano l'ufficio della Madonna che aveva interrotto e ne continuò devotamente la recita. Arrivata l'ora del pasto, non prese nulla. Cercò di assumere, come gli dicevano, sali purgativi, ma non fece in tempo ad avvertirne il beneficio, che già aveva vomitato tutto. La sorella cercò di allarmare la mamma, che, presa dalla situazione della nonna e pensando a una normale influenza, disse: prenda una purga e non complichi le cose in un momento come questo. Pier Giorgio sperava di potersi alzare la mattina seguente, giovedì o al massimo venerdì. Disse: sto perdendo troppo tempo e mancano pochi giorni agli esami. Il medico tornò a far visita alla nonna e anche a lui, ma nonostante la paralisi stesse per avere il sopravvento in tutto il corpo, il medico non avvertì nulla di nuovo. Più tardi gli fu comunicato che la nonna stava precipitando. Allora, racconta la sorella, si alzò, si avvolse in un grande scialle a quadri e si incamminò verso la stanza lontana. Era pallido, sconvolto, incapace a reggersi in piedi. Si inginocchiò a un lato del letto, congiunte le mani in preghiera con il rosario tra le dita. Fissava la nonna e le sue labbra sbiancate, sulle quali il rantolo tornava sempre più insistente. Quando volle rialzarsi, dovette puntare le mani sulla sedia su cui si appoggiava, quindi fu aiutato a tornare nella sua camera. Durante la notte la nonna morì. Peregrinò diverse volte tra la sua stanza e quella della nonna. Per 3 volte crollò a terra e con sforzo indicibile si rialzò. Poi riprese in mano il libro su Santa Caterina. Il giorno seguente, giovedì, fu ugualmente un dolore continuo. Non si voleva scomodare di nuovo il medico, il quale quando tornò disse che non capiva ancora bene se si trattasse soltanto di febbri maltesi o di altro. Intanto Pier Giorgio faceva grande difficoltà a trattenere quello che ingeriva. Comunque più tardi chiese a Mariscia uno zabaglione, ma questa non aveva ancora sceso la scala che si sentì chiamare. Tornò indietro e trovò Pier Giorgio steso a terra, che le disse: «Sono sceso ora e non posso più alzarmi, per piacere mi aiuti». In casa erano tutti attorno al cadavere della nonna, che stavano chiudendo nella cassa di zinco. Fortunatamente, dopo poco, arrivò un amico per trovarlo e così riuscirono a rimetterlo a letto. Fu lasciato la notte a riposare con un amico a vegliarlo. Pier Giorgio era mandido di sudore, incapace ormai di muovere qualsiasi parte del corpo. La paralisi delle gambe era passata nel tronco. Ogni volta che l'amico cercava di farlo sedere con il busto sul letto per cambiare il pigiama, gli scivolava come un manichino. Era ormai del tutto inerte. Provò a dargli un po' d'acqua che Pier Giorgio aveva chiesto, ma non riuscì ad inghiottirla. Così si giunse a venerdì 3 luglio. Alle 5 del mattino erano già tutti in piedi, pronti per partire per Pollone per i funerali della nonna. Quando la mamma andò a visitarlo, lui le disse: «Sto un po' peggio, mi sento molto debole». La mamma allora lo rimproverò ancora una volta per infondergli coraggio. D'altra parte lei non era cosciente della gravità della situazione del figlio, tutta presa com'era dalla morte della nonna. Quando fu ora però di partire per i funerali, la madre decise di restare in casa perché si sentiva troppo stanca. Più tardi arrivò anche il medico per visitare nuovamente Pier Giorgio. Quando chiese a Pier Giorgio che giaceva a letto supino: «Alzati a sedere», lui rispose: «Non posso più». La mamma capì che la situazione era gravissima. Telefonò subito a Pollone perché gli altri tornassero in fretta dal funerale. Fu chiamato quindi il parroco, ma era anch'egli malato, e così venne il suo sostituto, col quale Pier Giorgio aveva avuto anche qualche divergenza. Fece con lui la confessione e comunione sotto forma di viatico. Inghiottita la particola consacrata, chiese un goccio d'acqua per mandarla giù. Temeva che alcune particelle rimanessero in bocca. Don Cody scrive: «Il Signore volle premiare quell'ultima loro unione sulla terra e poté inghiottire e tenere bene il liquido. Un vero miracolo, se si pensa a quello che era successo sino allora con tutto». Nel pomeriggio Don Formica tornò e gli disse: «Se la nonna ti chiamasse in paradiso con lei?» Pier Giorgio abbozzò un sorriso e disse: «Oh, come sarei contento!» Ma poi, fattosi serio, replicò: «E papà e mamma?» Don Formica a lui: «Pier Giorgio, non li abbandonerai. Dal cielo vivrai in spirito con loro. Darai loro la tua fede, la rassegnazione e continuerete a fare una famiglia». Col capo annuì. Era venerdì, il giorno che gli dedicava ai suoi poveri, e a loro correva il suo pensiero. Appena rientrata la sorella dal funerale, la fece chiamare e le chiese di scendere nel suo studio a portargli una giacca. Le fece trarre di tasca il portafoglio e le fece staccare una polizza per indicare di prendere una scatola di iniezioni per un malato. Quindi scrisse di suo pugno per un amico con una calligrafia quasi illeggibile, contorta, che manifesta ormai tutta la sua sofferenza, questo promemoria: «Ecco l'iniezione di converso, la polizza è di sappa, l'ho dimenticata, rinnovala a mio conto». Sono le ultime parole scritte da Pier Giorgio. Intanto il male cresceva. Chiese un'iniezione di morfina, ma i medici non la giudicarono opportuna. La mamma gli disse: «Non si può, ti farebbe male. Offri a Dio questa tua sofferenza di non poter dormire e questo tuo desiderio per i tuoi peccati, se ne hai. Se no, per quelli di papà e mamma». Da allora il santo non chiese più nulla. L'ultima notte fu dura, la sua respirazione si fece più affannosa e spesso il respiro gli si troncava in gola con una specie di singhiozzo. Ormai non parlava quasi più, si esprimeva a monosillabi o al massimo col nome delle cose alle quali intendeva riferirsi. In quella notte, nella quale non aveva ancora chiuso occhio e sentiva le sue forze disfarsi, disse a suor Michelina: «Mi aiuti a fare il segno della croce». E questo dal momento che anche il braccio destro era quasi del tutto paralizzato. La suora allora glielo mosse per segnarsi col segno della nostra redenzione. Poi suor Michelina cominciò a sillabare le giaculatorie: «Gesù, Giuseppe, Maria», eccetera. Pier Giorgio al nome di Maria la interruppe e volle proseguire da solo. Voleva pronunciare lui e non altri al suo posto le ultime parole di quella bella preghiera: «Spiri in pace con voi l'anima mia». Continuò a pregare in silenzio, poi all'improvviso la parola ritornò alle labbra, soffocata e rotta come quella di chi attende e teme. «Mi perdonerai, Dio! Mi perdonerai, Dio!» gridò angosciato in uno slancio di suprema dedizione. «Oh, Signore, perdonatemi, perdonatemi!» Verso le 4 del mattino arrivò Don Formica con l'olio santo e la sera di quel giorno spirava. Sulla sua scrivania, accanto ai testi universitari per preparare l'ultimo esame che gli restava, c'era l'ufficio della Madonna e il messale già aperto sul passo del Vangelo della domenica seguente. La notizia della morte sul giornale La Stampa, con la sua fotografia, fu una scoperta emozionante per i poveri che lo stimavano e amavano senza conoscerne nemmeno il nome. A centinaia presero parte ai suoi funerali. La bara, spoglia di drappi e di fiori, portata a spalle da 8 compagni di studio, quando uscì di casa fu accolta dalla gente con venerazione. Anzi, molti dei presenti caddero in ginocchio. E fu allora che i suoi genitori si resero conto del bene nascosto che il figlio aveva elargito attorno a lui in quegli anni. Per il padre, senatore Alfredo, la dipartita del figlio segnò l'inizio di un cammino che lo porterà alla fede. E quando seppe che il suo Pier Giorgio, ancora in vita, aveva manifestato il desiderio di far edificare al Cottolengo un padiglione per i malati, se ne avesse avuto i mezzi, nel 1928 volle che il suo desiderio fosse attuato. Dopo i funerali celebrati nella parrocchia della Crocetta da Monsignor Alessandro Roccati, la salma fu traslata al cimitero di Pollone, dove era stata seppellita la nonna pochi giorni prima. A poco in tutta Italia sorsero 1500 circoli e associazioni intitolate al suo nome. Giovanni Paolo II riconobbe l'eroicità delle sue virtù e lo beatificò il 20 maggio 1990. È stato canonizzato da Leone XIV il 7 settembre 2025. Le sue reliquie dal 1990 sono venerate nel Duomo di Torino. Bene, chiediamo a questo santo, davvero tutto impegnato nel darsi a Dio e al prossimo, chiediamo la grazia di poter anzitutto anche noi crescere nell'amore verso Gesù eucaristico, riceverlo con fede, con amore, con devozione, possibilmente ogni giorno, e chiediamo la grazia anche di poter esercitare la carità verso i nostri fratelli, testimoniare la nostra fede ovunque il Signore ci ha posto, nel lavoro, nella famiglia, presso gli amici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pier Giorgio Frassati prega per noi. Ave Maria.